andiamo a intraprendere questo nuovo viaggio nella memoria da questo capitolo, la storia numero 2 all'interno del libro, dall'altra parte.
Aspetta un attimo, l'ho perso, un secondo.
Ma io non ho bisogno della base, vai. Inizio con la lettura intanto. Mio figlio Alberto Buonoconto fu arrestato nel 1975. Appresi la notizia da mia cugina che l'aveva letta sul giornale. Rimasi di stucco. La prima reazione fu di angoscia, ma in un certo senso anche di superficialità, perché non pensavo che quell'episodio avrebbe condotto alla sua morte. La presi con una buona dose di calma, senza un'eccessiva apprensione. Non ricordo se la perquisizione dei carabinieri in casa ci fu appena dopo l'arresto oppure il giorno successivo, però ricordo che furono minacciosi, soprattutto nei confronti di mia figlia. Le fecero capire che prima o poi sarebbe finita in carcere anche lei. Mio marito e Paolo andarono in questura, non vollero che andassi pure io. Ugo, mio marito, era infuriato. Solo dopo si rese conto che mentre erano lì in questura, Alberto veniva torturato. A questo proposito vi leggo una nota uscita di un libro, Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere, che ci racconta che nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ottobre 1975 il difensore del Buonoconto, avvocato senese, vedeva costantemente respinta la richiesta di colloquio con il suo assistito, fino a che il giorno 17 ottobre, 10 giorni dopo l'arresto, gli pervenne una denuncia autografa del giovane. Nella stanza dove mi hanno condotto ho trovato una decina di poliziotti, tutti in borghese. Mi hanno fatto prima sedere normalmente su una sedia, poi, mentre mi schiaffeggiavano abbondantemente, mi chiedevano se conoscevo i due che erano con me sulla macchina. Mi tiravano cazzotti, mi chiedevano quale azione ero in procinto di fare. Mi tiravano la barba, mi strappavano i capelli per sapere dove andavo a dormire la notte. Mi hanno tirato i nervi del collo, spremuto il naso, colpito violentemente con i tagli delle mani sul collo, sulle spalle e sulla schiena, stringendo anche le manette. Mi hanno storto le dita, le braccia, i gomiti, i polsi. Poi mi prendono e mi stendono su una sedia. Uno di loro mi afferra con una mano il piede, con l'altro la coscia destra e fa leva col suo ginocchio e col peso del suo corpo fa perno sul mio ginocchio teso. Un altro mi prende la gamba sinistra e comincia a martellare con cazzotti sul muscolo della coscia e del ginocchio. Non riuscivo più a tenere la testa alta. Allora il sangue saliva e vedevo da questa posizione la dentiera di Fabbri, funzionario della squadra politica di Napoli, che si apriva in larghi sorrisi di compiacimento per i suoi assistenti che mi tiravano calci sotto la testa per farmela tenere sollevata da terra. Hanno cominciato poi a tirarmi cazzotti nello stomaco, colpi di punto sul fegato e continuavano, in quella posizione distesa, a tirarmi i capelli e a schiaffeggiarmi. Leggo questa nota, visto che si è parlato in virtù delle motivazioni della Cassazione per quanto riguarda le condanne dei capi di polizia e quant'altro per quanto riguarda i fatti di Genova 2001, condanne che ci ribadiscono relativamente lievi in quanto in Italia non esiste il reato di tortura. Perché non esiste il reato di tortura? Sostengono i politici perché in Italia non esiste esistita mai la tortura.
Oh,
Mio figlio viveva per conto suo, quindi non è che me lo vidi strappare da casa. Ero serena. Pensavo che non aveva fatto nulla di male, di molto grave. Cosa avrebbero dovuto contestargli? Come tanti altri ragazzi, avrebbe sicuramente superato quelle difficoltà. Il giudice Alatere diceva di non preoccuparmi, perché Alberto era una figura secondaria. Fu lo stesso giudice che poi chiese 15 anni. Quando andai al carcere, non me lo fecero vedere. Dissero che bisognava aspettare che arrivasse il giudice di sorveglianza. Fu l'avvocato Bisogni a dirmi che Alberto era stato torturato, che era ferito e che per questo non mi permettevano di incontrarlo. Quando lo vidi, dopo più di una settimana, mi rasserenò. Non dovevo preoccuparmi, lui stava bene. Io la presi alla leggera, gli portavo il pacco, il cibo, come tutte, ed ero tranquilla. Dopo il primo processo, quando lo condannarono a 15 anni, ho capito che le cose non erano più logiche. Nel 1976 arrivò dunque la notizia eclatante che avevano tentato l'evasione. Mi venne da sorridere, nonostante fosse una cosa grave. Alberto ci raccontò che furono scoperti per puro caso, quando uno di loro, dopo che avevano segato le sbarre, si affacciò dalla finestra. Loro per primi lo presero alla leggera. Li trasferirono a Salerno, dove furono picchiati violentemente. Infatti Aldo, un cugino che stava con Alberto, fu ferito gravemente a un occhio. Da allora iniziò il continuo girare per le carceri italiane, il periodo tremendo in cui Alberto prese a scendersene. Da subito sono stata parte attiva, non mi sono rassegnata neanche per un attimo, e quando vidi Alberto a Milano, al carcere di San Vittore, con i capelli dritti, senza cintura ai pantaloni, smagrito nel viso, con gli occhi spiritati, capii che non reggeva l'isolamento. Da allora fu un continuo accorrere, contattare questo o quel parlamentare, aprire rapporti con la stampa, intervenire in tutte le occasioni pubbliche. Era un ragazzo molto corretto, pulito. È un fatto di carattere, ci sta il carattere aggressivo e ribelle, è quello che subisce, e Alberto pare che sia stato quello che ha subito più degli altri. Credo che fu per questo che lo presero di mira.
Un detenuto ricevette la famiglia, era Pellecchia. Le guardie si rifiutavano di fargli offrire il caffè ai cari. Allora lui fece finta di bere e improvvisamente lo gettò in faccia alla guardia. In questi casi, per esempio, pure se la pena saliva e le punizioni erano pesanti, il detenuto almeno aveva reagito, si era ribellato, si era scaricato. Invece Alberto teneva tutto dentro, era sempre corretto, subiva e basta. Una volta a Trani, per il solo fatto di aver riso quando un suo compagno gettò in faccia alla guardia un uovo, venne processato. La reazione della guardia fu di dare la colpa ad Alberto, che era il più passivo, non rideva mai. Allora stava già male. Il direttore del carcere di Trani, che pure era conosciuto come uno dei più duri, mi chiamò per dirmi che Alberto non poteva farcela e che sarebbe morto se fosse restato ancora per poco in carcere. Come sempre in questi racconti da questo testo, poi la madre di Alberto racconta, insomma, come è stata stravolta la sua esistenza di familiare di un prigioniero politico, non tanto in virtù della carcerazione di suo figlio, ma proprio in virtù dell'esistenza, della creazione nel frattempo dell'applicazione delle carceri speciali e poi dell'articolo 90. E quindi insomma il racconto, da cui stiamo leggendo ovviamente solo alcune parti, prosegue proprio con il resoconto di come cambia la sua vita e di alcuni carceri particolarmente duri.
Dopo l'arresto di Alberto, la mia vita cambia completamente, perché io, pur continuando a lavorare a scuola, che non ho mai lasciato, tranne che in alcuni momenti per seguire mio figlio, non ho fatto altro che cucinare la notte per il giorno, per 3, 4, 10 persone, a seconda di dove andavo. Mi comprai le borse termiche, le riempivo e con la mia altezza, che non è favolosa, sono alta 1,55, andavo a scuola con questa borsa a quadretti celesti e da lì mi muovevo con gli autobus, molto spesso con autostop, per raggiungere il carcere più presto possibile. Questo quando stavo a Napoli. Quando invece dovevo andare fuori, come per esempio all'Asinara, andavo a Civitavecchia, sull'autostrada, poi sempre facendo l'autostop, mi avvicinavo alla città dove dovevo arrivare. Non mi è andata mai male. Sono stata fortunata. Sulla strada ho incontrato delle persone simpatiche e gentili. Mi sono trovata bene. Non ho nascosto le ragioni per cui mi spostavo. Parlavo di mio figlio, del carcere. Ho sempre detto perché viaggiavo con questa borsa piena di roba da mangiare. Come ho fatto questi viaggi, non lo so neanche io. Per andare a Volterra, dovevo passare per Cecina, prendere un autobus e poi un altro autobus e poi ancora un altro. Erano viaggi fatti all'alba o di notte. Il supercarcere di Cuneo era uno speciale. Anche lì c'erano 23 su 24 ore di isolamento. I gabinetti avevano degli spioncini di vetro dai quali osservarli mentre si recavano al bagno. Al bagno. Non c'era un attimo di intimità. Una follia. Per andare a Cuneo, da Napoli, ci volevano 15 ore. La prima volta, dopo 15 ore di viaggio, mi sono chiesta se dovevo andare prima dal giudice di sorveglianza per avere il permesso di entrare in carcere o se dovevo andare direttamente in carcere per non rischiare di arrivare alla chiusura. Il permesso del giudice doveva giacere già negli uffici del carcere, per cui andai. Nel momento in cui io potevo entrare al colloquio, il direttore mi fa bloccare e mi fa portare in direzione, con una faccia disgustevole, ciondolando sulla sedia girevole e con aria indifferente mi dice: «Signora Buonoconto, perché è venuta?» «Lo sa meglio di me», rispondo. «Mi avverte che io non so chi è mio figlio, che io non lo conosco abbastanza». Anche lui dice queste parole. «Sei mio figlio, lo so bene chi è. È mio figlio e questa risposta dovrebbe bastare». Comincia a ricattarmi, a minacciarmi. «Ma lei lo sa che io non glielo faccio vedere?» «E perché?» gli domando. Mi sono sentito offesa di fronte a quella violenza insensata. «Come si permette? Per quale motivo non me lo fa vedere? Lo sa che è per legge che i genitori devono incontrare i figli, specialmente la madre?» Insisteva che non me lo avrebbe fatto vedere. Gli risposi male: «Lei non è né un padre né un uomo». E io la faccio arrestare. Mi cacciò via dalla stanza in malo modo. Me ne andai arrabbiatissima senza vedere mio figlio. Di viaggi a vuoto ne abbiamo fatti tanti. Era quasi un rischio a cui si era abituati. Era a Cuneo la prima volta che vidi Alberto attraverso il vetro, come un pesce nell'acquario. Chi ha deciso che non posso più toccare le mani di mio figlio? Avevano applicato l'articolo 90. Queste poche e semplicissime parole significavano una cosa che è inverosimile, che nella mia vita non avrei mai pensato di dover vivere.
Nel Nella sala c'era una gran confusione. Si poteva parlare solo con il telefonino, ma non si capiva niente di quello che dicevamo. Trovare i nostri figli dietro i vetri, non poterli toccare, che cosa orribile, chi ha inventato queste torture? Pesci in un acquario. Alberto stava male, male, fu un colloquio straziante. Me ne andai, angosciata e distrutta. Beh, le cose vanno di male in peggio perché Alberto da Cuno viene poi trasferito all'Asinara. Allora, prima di parlare, di leggere ancora il racconto rispetto a questo periodo, ricordiamo che all'Asinara si arrivava all'epoca solo con un battello da Porto Torres, un'unica partenza alle 11 e ritorno alle 15. Non c'erano altri mezzi, ci potevano arrivare solo le addette al carcere, i militari o i parenti che avevano avuto un permesso. L'isola appariva come piccola rocciosa con pochi arbusti, un piccolissimo gruppo di case e poi varie concentrazioni abitate dove vivevano i detenuti. Racconta ancora Mimmo Pinto, un onorevole che aveva visitato l'Asinara, aveva scritto questo libro, l'Asinara, laboratorio della tortura di tipo nuovo, cioè questo articolo, scusate, è uscito su Lotta Continua. Qui racconta, la parte per i politici è la più nuova, di costruzione recente, ed è questo per me il moderno campo di concentramento, un'esperienza assolutamente allucinante, spaventosa. C'è un recinto, un muro bianco, si entra e si incontra un altro muro bianco di 4 metri, poi le celle con le finestre lontane, sono di 4 metri per 2,60. Ci sono due letti a castella, una terza branda, un cesso scoperto, un tavolinetto e due sedie, una finestra piccola. Se ti affacci, vedi il muro bianco di fronte. Se uno vuole camminare, bisogna che gli altri due stiano sui letti. Lì ci devi stare 22 ore al giorno, hai 2 ore d'aria, al mattino e a mezzogiorno. E questo deve essere il momento più tremendo. Si esce a gruppi di 2 celle per volta e si va in un cortiletto sul retro, grande come una grossa stanza, circondato da muri bianchi, alti, una scatola senza il coperchio. Questo posto mi è sembrato un laboratorio scientifico per uccidere la personalità, per portare alla pazzia, per distruggere gli uomini.
Quando seppi del trasferimento all'Asinara, pensai a quell'isola meravigliosa, al mare trasparente in cui si vedono i pesci, al cielo quasi sempre azzurro, in tutto quel pulito, Alberto sarebbe stato bene. Magari potrà perfino fare i bagni dentro un'acqua tanto bella. L'incontro con l'isola mi portò però in tutta un'altra realtà.
Poi la mamma di Alberto racconta alcuni di questi viaggi, ma ve li avevamo già raccontati attraverso il racconto di altre donne, perché insomma un po' tutti i politici passarono dall'Asinara in quegli anni, e con loro le loro mogli, madri, sorelle.
Il capitolo dell'Asinara è stato tra i più difficili, e non solo perché lì Alberto già aveva cominciato a stare male, ma in generale per tutto quello che significava raggiungere quel posto. I suoi giorni di viaggio, di attesa, di fatica, le tante umiliazioni a cui eri sottoposto in continuazione. L'essere costretti ad avere a che fare con persone grette, misere e perciò tanto violente, come era un po' tutto il personale carcerario. Le guardie carcerarie non sono più uomini, diventano animali, devono solo colpire. Quando vedo in televisione i manganelli che i signori in divisa menano sulla testa dei ragazzi nelle manifestazioni, penso che tra quei giovani potrebbero esserci un figlio loro, ma non guardano in faccia nessuno, colpiscono e basta. Ricordo un episodio per certi versi addirittura divertente, una guardia alle prese con il nostro dolce di mandorle. Avevamo comprato questa torta che ad Alberto piaceva moltissimo, era la sua preferita. Arrivati ai controlli del carcere, la guardia la mise su un piatto che fungeva da metal detector, cioè che suonava in presenza di oggetti metallici. Con un coltello cominciò a tagliarla in varie direzioni per essere ancora più zelante. Ovviamente, in presenza della lama del coltello, il piatto suonava, e più suonava, più la guardia continuava a sventrare il dolce in mille pezzi. Come si poteva non ridere? Mio marito lo intimorì sul serio, dicendogli di stare attento, che quella bomba poteva scoppiare da un momento all'altro. Fu una delle tante volte in cui Alberto non ricevette il pacco, o forse, chissà, ricevette solo le briciole. La morte di Alberto mi ha colpito nel profondo. Sono stata io a decidere di abbandonare Napoli. Continuare a vivere lì senza poter più stare con mio figlio non aveva senso. Dopo la morte di Alberto c'è stato un episodio che per me ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento ho perduto la fede in Dio. È stato quando degli agenti della Digos vennero a fare una perquisizione a casa durante il rapimento di Cirillo. Non li feci entrare, mi opposi. Io non volevo più vedere quelle facce. Mi avevano portato via Alberto. Che altro volevano da me? Si creò un certo subbuglio. Io dissi che sarebbero dovuti passare sul mio corpo per entrare in casa. Ugo cercava di calmarmi e di farmi capire che loro avevano un regolare mandato di perquisizione. Fatto sta che in casa mia non entrarono né quella volta né mai più. Quella mattina a scuola avevo in programma di leggere una preghiera in occasione della festa del patrono. Non ci riuscii. Strappai le preghiere e smisi di credere. Da allora, al momento della preghiera, i miei studenti mi videro sempre con la bocca chiusa. Gli anni del carcere sono stati anni di grossa mobilitazione, di crescita politica nel senso di solidarietà e di iniziativa fitta contro le illegalità a cui erano sottoposti i nostri ragazzi e noi.
In macchina, mentre stavo andando a trovare Alberto al carcere di Poggioreale, scrissi una poesia, chissà perché, in francese, dal titolo La vie en rose. Beh, io non ve la leggo in francese perché non ne sono capace, poi intanto in ogni caso ve la dovrei tradurre, quindi vi leggo direttamente la traduzione. La vita sarebbe rosa, essa è così bella quando si riflette sulle cose che ci donano chiarezza, trasparenza, dolcezza, amore. Ma l'uomo è così cattivo che fa del suo meglio per renderla infelice anche ai bambini teneri, graziosi, gentili. È lui il colpevole, l'uomo che vuole tutto vincere con il suo egoismo e le sue leggi. Il racconto si conclude con la mamma di Alberto che scrive: «Ora il diario non lo scrivo più».
Bene, se vuoi ricordare, no, non va mai bene.
No, ricordiamo che una volta il libro, sì, abbiamo letto questo racconto dal libro dall'altra parte, L'Odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici, a cura di Prospero Gallinari, Linda Santilli, edizione Feltrinelli, insomma, un libro da cui abbiamo tratto altri racconti tutti al femminile, come dice il sottotitolo, e racconti di quello che è stato il grande movimento di solidarietà tra le donne che, insomma, seguirono le vicissitudini dei vari prigionieri politici attraverso le carceri di tutta Italia.
Beh, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori in che occasione fu arrestato suo figlio e poi quando morì, in che anno morì? No? No, no, ai ai,
no,
ai.
Ne parleremo.
Beh, fu arrestato nel 75.
Ieri è arrestato nel 75 ed è per questo che ho scelto quest'oggi questo racconto. Muore, in realtà lo fanno uscire alla fine, l'ultimo anno se non ho capito male lo trascorre a casa sua, non so dirti di preciso l'anno in cui poi Buonaconto muore. Lo andremo a vedere,
nei prossimi anni.
Nei vari libri del progetto Memoria a cura di Sensibile alle Foglie, dove insomma si trovano tutte le storie sia dei militanti di gruppi armati morti, diciamo, nell'attività, sia in seguito a storie come questa.